Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più sonde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, politica delle sanzioni degli Stati Uniti e bullismo e sarà destinato a fallire. Iran-Russia, presto consultazioni strategiche, focus su Afghanistan. Joe Biden ha battuto pallone sfida cinese, Pentagono monitorava siti strategici. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 5 febbraio 2023. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento speciale con il 44esimo anniversario della vittoria della rivoluzione islamica in Iran. A tra poco. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha criticato la politica degli Stati Uniti di imporre sanzioni contro altri paesi, tra cui la Repubblica Islamica e gli stati sudamericani, affermando che tale strategia è destinata a fallire. La politica americana delle sanzioni unilaterali e il bullismo è destinata a fallire, ha affermato il massimo diplomatico iraniano in incontro con il suo omologo cubano Bruno Rodriguez Parilla a La Habana. Abdollahian ha anche condannato gli interventi e le ingerenze di Washington negli affari interni dell'Havana e il tentativo da parte di Washington di alimentare disordini nel paese centroamericano l'11 luglio 2022. Gli Stati Uniti e alcuni paesi occidentali perseguono la politica ibrida di imporre sanzioni e le ingerenze negli affari di altri paesi, alimentando e incoraggiando rivolte e disordini negli stati indipendenti del mondo, ha detto il capo della diplomazia iraniana. Il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale della Repubblica Islamica dell'Iran, Ali Shamkhani, si recherà la prossima settimana a Mosca per tenere consultazioni con le autorità russe sull'Afghanistan, lo riferisce l'IRIB citando lo Sputnik. Dal canto suo riporta le affermazioni di Zamir Kabulev, direttore del secondo dipartimento asiatico del Ministero degli Esteri della Federazione Russa. Sì, arriverà, sarà un evento nell'ambito del Consiglio di Sicurezza, ha detto l'esponente russo, rispondendo alla domanda sulla visita appunto di Ali Chamkhani in Russia. Poi ha spiegato che il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano prenderà parte al tradizionale incontro multilaterale sull'Afghanistan a livello di capi dei consigli di sicurezza di diversi paesi. Questo è un evento pianificato e iniziato da molto tempo. L'Afghanistan sarà il tema centrale, ha detto Khabulov alla domanda se durante le consultazioni sarà discussa la situazione che si sta sviluppando nella regione dopo l'attacco di droni alle strutture militari iraniane ad Isfahan, in cui la Repubblica Islamica punta il dito contro Israele. Khabulov ha risposto negativamente. Il presidente americano Joe Biden è giunto all'aeroporto di Hagerston per congratularsi con i piloti che hanno abbattuto il pallone spia cinese che, secondo il Dipartimento alla Difesa degli Stati Uniti, sorvolava per monitorare i siti strategici del paese. L'amministrazione dell'Aviazione Federale americana aveva precedentemente confermato che lo spazio aereo in una serie di aree nel sud-est del paese era stato chiuso per permettere al Pentagono di agire in sicurezza. Il pallone spia è stato abbattuto su Atlantico e si ritiene che i detriti dovrebbero cadere nelle acque territoriali degli Stati Uniti d'America. Washington spera che l'apparato possa essere trovato per poterlo esaminare. Il procuratore generale tedesco Peter Frank ha affermato che al momento gli investigatori di questo paese, della Germania, non hanno prove che la Russia sia dietro le esplosioni ai gasdotti Nord Stream 1 e 2. Frank lo ha annunciato in un'intervista pubblicata sabato al quotidiano Welam Sonntag. Al momento è impossibile provarlo, le indagini sono in corso, ha detto l'esponente tedesco. Con l'aiuto di due navi da ricerca, ha proseguito, sono stati prelevati campioni di acqua e suolo, nonché resti di conduttore dai rispettivi siti di esplosioni situati nelle zone economiche esclusive di Danimarca e Svezia. Anche la scena dell'incidente è stata accuratamente documentata. Attualmente stiamo valutando tutto questo dal punto di vista della scientifica, ha sottolineato ancora il procuratore generale tedesco. Allo stesso tempo ha ricordato che la Danimarca e la Svezia stanno conducendo le proprie indagini sull'incidente separatamente. In precedenza il cancelliere tedesco Scholz aveva affermato che la Germania non intendeva speculare sul tema del sabotaggio sui gasdotti Nord Stream 1 e 2 senza prove. A sua volta la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, ha indicato che il capo del governo tedesco è stato costretto a scusarsi per la riluttanza di Berlino a pubblicare i dati dell'indagine sulle esplosioni dei gasdotti. Sembra che la Germania abbia qualcosa da nascondere. E la deputata americana Ilhan Omar è stata rimossa dalla Commissione Esteri della Camera dei rappresentanti americana a causa delle frasi giudicate anti-israeliane rilasciate qualche anno fa. Lo riportano i media americani. La decisione è stata raggiunta al termine di un dibattito in aula chiesto dai repubblicani, che hanno votato 208 contro 211. Centinaia di dimostranti hanno marciato in Kuwait per esprimere loro solidarietà al popolo palestinese e denunciare l'ultima ondata di aggressioni militari delle forze israeliane che ha provocato decine di morti e feriti, in particolare nelle città occupate della Cisgiordania di Jenin e Nablus. E per la quinta settimana consecutiva migliaia di dimostranti si sono radunati in 20 città nei territori occupati, decine di migliaia nella sola Tel Aviv, scandendo slogan contro il gabinetto di estrema destra di Netanyahu e la sua annunciata riforma del sistema giudiziario. I manifestanti hanno marciato sotto la pioggia con striscioni che etichettavano il nuovo esecutivo come una minaccia alla pace mondiale. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Qual è la strategia della NATO in Ucraina? Sistema di difesa aerea SAP-T, batterie Patriot, Hammer statunitensi, Challenger inglesi, Leopard tedeschi, sistemi mobili Avenger, elicotteri Mi-17 e Sea King, droni missili Stinger, missili Star Trek, Aram e Brimstone. La NATO ha deciso le nuove quantità e tipologie di sistemi d'arma da fornire all'Ucraina. I sopracitati sono i più importanti della lista corposa di un dispositivo che basterebbe per un esercito di dimensioni doppie rispetto a quello ucraino, già decimato in un anno di guerra da perdite presumibili intorno ai 300.000 uomini. Si va verso l'escalation del conflitto che ha l'Ucraina come teatro e Washington come regia. Simbolico che Berlino abbia deciso un'escalation militare contro la Russia proprio nel 78° anniversario dell'apertura di cancelli di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa. La mole complessiva di armamenti e investimenti segna infatti un salto di piano che impedisce anche all'ultimo dei distratti o dei faziosi di continuare a considerare quello occidentale un sostegno. La domanda che ci si pone è se la NATO ha una strategia o va avanti per forza inerzia, convinta di mantenere a lungo il conflitto circoscritto allo scenario russo-ucraino. Lo scontro tra Mosca e Kiev sta entrando nella fase finale e l'implosione politica del regime Zelensky contribuirà ad accorciarne i tempi. O davvero la NATO ritiene colmabile la distanza tra due apparati bellici? Sul terreno non c'è confronto possibile. La famosa controffensiva ucraina si è rivelata propaganda. La Russia ha continuato ad avanzare infliggendo pesantissime perdite di uomini e infrastrutture a Kiev, sta per inviare altri 300.000 uomini nell'imminente offensiva.
...1979, esplosione della luce. Salve gentili ascoltatori, oggi proseguiamo la narrazione dei fatti riguardanti l'ultimo anno precedente alla vittoria della rivoluzione islamica in Iran. Buon ascolto. Vi abbiamo parlato del soggiorno dell'imam Khomeini a Parigi nel 1978. Bisogna sottolineare che in questo periodo i giornali progressisti occidentali cominciarono ad appoggiare la rivoluzione islamica in Iran. I giuristi europei, l'Associazione degli Avvocati Francesi e Amnesty International ogni giorno rivelavano nuove verità sulla situazione dell'Iran e elevavano la loro protesta di fronte al disprezzo dei più elementari diritti umani. Nel frattempo, in tutte le città dell'Iran continuavano le uccisioni, gli arresti e la tortura degli oppositori. Il 12 dicembre 1978 Amnesty International pubblicò il rapporto redatto da una missione di osservatori neutrali in cui venivano denunciati i crimini del regime. Fu particolarmente sconvolgente il racconto delle torture inflitte a un abitante della città di Qazvin, in cui le manifestazioni si susseguivano ininterrottamente, che, sorpreso in possesso di un volantino, fu ustionato in tutto il corpo con sigarette accese. L'imam Khomeini ogni giorno trascorreva un'ora coi cronisti e dedicava il resto del tempo ai suoi sostenitori, a cui teneva discorsi e rivelava le mistificazioni del regime dello Shah, che così tentava di deviare la rivoluzione dal suo corso. Rivolgeva in particolare il suo appello agli studenti affinché non si allontanassero dagli insegnamenti divini, non si facessero ingannare da false ideologie e si impegnassero a smascherare i delitti del regime. Le parole dell'imam, come vampe di fuoco, infiammavano i giovani iraniani all'estero. La rivoluzione operò la rinascita dell'Islam. Molte accademie, associazioni, centri di studio che ritenevano lo sciismo un tema di scarsa importanza, con il divampare della rivoluzione in seguito all'influenza sempre maggiore esercitata su di essa dalla religione, si dedicarono a uno studio attento e profondo dell'Islam quale fonte di movimento e di progresso, organizzando seminari, conferenze e assemblee. I discorsi dell'imam Khomeini e l'appoggio deciso del clero progressista, dei partiti e dei gruppi nazionali contribuirono a rafforzare sempre di più la fiducia nella rivoluzione. I cronisti affluivano numerosi a Parigi per vedere un uomo che con i suoi messaggi accendeva in Iran sempre nuovo fuoco e la cui immagine ogni sera appariva sugli schermi televisivi di tutta Europa. Gli oppressi e gli emarginati che da lungo tempo languivano sotto il giogo dei capitalisti occidentali esultavano. Loro, che tanto avevano sofferto a causa della tracotanza degli sfruttatori, ora vedevano con gioia apparire quotidianamente sugli schermi l'effigie di un uomo che con la sua volontà e la sua risolutezza aveva umiliato i colonialisti, i sionisti, i predatori del mondo e lo Shah, loro emissario, e lo sentivano parlare della vittoria imminente dei musulmani. Il soggiorno dell'imam Khomeini a Parigi, dove la sua funzione di guida si manifestò in tutta la sua efficacia, mise fine a qualsiasi altro progetto rivoluzionario che esulasse dalle direttive dell'imam. Il suo esempio influenzò le nuove tattiche e le nuove strategie adottate in tutto il mondo nella lotta contro i colonialisti dai movimenti di liberazione, nei quali si era fatta strada la convinzione che per giungere al potere non si doveva più ricorrere alla politica delle superpotenze o al compromesso, ma ci si doveva servire unicamente della forza dell'appoggio popolare. L'invito rivolto al popolo dall'imam Khomeini di pensare solo all'Islam suscitò grande timore nelle potenze mondiali che erano consapevoli della saldezza e dell'invincibilità del movimento popolare dell'Iran, in quanto esso traeva ispirazione da una dottrina vitale come l'Islam. Il 15 ottobre 1978 si verificò un'altra tragedia. Il coraggioso popolo di Kerman, nell'Iran sud-orientale, in ricordo del 40° giorno della morte dei martiri della piazza Jalé di Teheran si riunì in massa nella moschea centrale, issando sulla porta dell'edificio un grande ritratto dell'imam Khomeini. Mentre era in corso questa assemblea popolare, durante la quale i predicatori musulmani smascherarono i delitti commessi dallo Shah negli ultimi mesi, agenti del regime e membri della pericolosa polizia segreta Savak, armati di bastoni e protetti dalla polizia, sferrarono alla moschea un attacco che fu definito da un'alta autorità religiosa più selvaggio di quello dei mongoli. Le donne e i bambini furono vilmente percossi, molti manifestanti vennero uccisi, furono lanciati gas asfissianti e dati alle fiamme esemplari del Corano e di altri libri sacri. In seguito alla diffusione della notizia dell'irruzione nella moschea degli agenti del regime sotto la guida di Arsham, capo della pubblica sicurezza, e della profanazione di quel luogo sacro, in tutte le città dell'Iran fu dichiarato lutto nazionale. Si organizzarono imponenti manifestazioni di protesta contro questo nuovo crimine al grido di «Lo Shah ha dato alle fiamme la moschea di Kerman, il Corano e il popolo musulmano». Anche a Hamedan, città dell'Iran centrale, il 20 ottobre ci furono imponenti manifestazioni in cui ebbero un grande ruolo i maestri della città, uomini e donne, al grido «Allahu Akbar», Khomeini e la nostra guida invasero le strade. Fu data le fiamme la sede del partito Rastakhiz, quello unico dello Shah, e abbattuto il monumento a Dario, quale simbolo del regime imperiale. Ancora una volta si fece tremare il cuore degli oppressori.